Ehi, finalmente siamo tornati con un nuovo episodio di Storie di una vita. Oggi siamo qui con un ospite speciale, il suo nome è Arianna.
Ciao a tutti!
Siamo qui per parlare di abusi sessuali, perché lei studia a giurisprudenza.
Sì, a tempo perso in realtà ogni tanto, quando capita.
Beh, ma è giusto così, come dico sempre io, studiare fa male per il presente, ma a lungo andare meglio.
Questo lo dici tu?
Ma meglio ubriacarsi. Vabbè, facciamo. Vabbè, siamo qui per parlare di una cosa importante. Allora.
Oggi parliamo di stupro.
Wow, una cosa da tutti i giorni, wow, una cosa felicissima. Ma perché di solito questo podcast, come ho già detto più e più volte, è sul leggero, però volevo parlare di una cosa un po' più seria che potesse magari interessare, non lo so se i miei ascoltatori e ascoltatrici sono mai dovute o dovuti venire in contatto con una situazione del genere, quindi se fosse volevo un attimo sensibilizzare o comunque parlare di questo argomento che penso sia molto importante a livello di relazioni.
Sì, beh, allora, quello l'apporto che ti posso dare io, diciamo che più che a livello normativo non me la sento di dartelo, ma perché non penso di essere molto competente. Ci sono professionisti che riflettono e ragionano su queste tematiche, sulle fattispecie, su come tipicizzarle. Quello che mi sento di dirti e quello che mi sento di dire a chi ti sta ascoltando, innanzitutto, è di non sentirsi vittima, di non sentirsi da soli e soprattutto di andare a denunciare. Quello che è importante è, appunto, succede che in questi casi sia una vittimizzazione secondaria. Nel momento in cui si vanno a fare le indagini, c'è un processo, la vittima deve raccontare quello che è successo, l'atto, il fatto, quindi si può sentire ancora più vittima, ancora più in imbarazzo, si può sentire, come dire, sbagliata per quello che è successo. Non c'è assolutamente nulla di sbagliato, non c'è assolutamente nulla. Quello che è da fare è prendere coraggio e andare a fare denuncia.
No, perché la maggior parte delle situazioni può essere, a parer mio, molto difficile parlarne con qualcuno, perché di solito si tiene tutto dentro e a un certo punto poi si può esplodere, a parer mio, in due ambiti. Il primo, tenersi tutto dentro e poi ad arrivare ad una situazione di suicidio, cosa che, per amor del cielo, capita ad un sacco di ragazze e persone in generale. Che comunque è difficile anche non parlarne con un estraneo, che può essere comunque uno psicologo o cose del genere, tanto di più parlarne con degli amici che si può sentire il giudizio imminente, come quando si sente molto spesso alla TV cose del tipo che fanno assolutamente rabbrividire: ah, ma te la sei andata a cercare per come eri vestita. Dove la maggior parte delle volte le donne che hanno subito violenze di questo tipo camminavano per strada, magari erano stanche, tornavano a casa dal lavoro o dalla scuola e sono state prese così per la furia di quel momento dell'uomo.
C'è da dire che bisogna anche tenere presente che io come donna o anche come uomo sono libera di andare in giro per strada nuda, che nessuno, nessuno ha il diritto di violare la mia sfera sessuale, nessuno ha il diritto di assaltarmi, nessuno ha il diritto di praticare violenza sessuale su di me. Perché non è il fatto, posso anche essere coperta o completamente nuda, che la mia sfera privata deve rimanere la mia sfera privata. Anche questa oggettivizzazione che c'è nelle donne, neanche oggettivizzazione, come la posso definire? continua ricerca di un motivo per cui la donna se la sarebbe cercata è sbagliata.
Questa voglia, a parer mio, di sottomettere in un certo qual modo, perché non oggettificazione, ma qualcosa proprio di proprietà, come se la donna fosse sotto l'uomo, a sua completa disposizione, quando vuole, come vuole, perché passa di lì, anche che magari sia assolutamente coperti, perché d'inverno fa freddo, uno non è che va in giro così, con le maniche corte o con i pantaloncini, proprio magari, cioè, con la solita battuta da "ah, ma ero come se fossi con la tuta da sci", e invece quello lì ha continuato a guardarmi, mi ha seguito a casa. O anche soltanto il sabato sera, quando una ragazza magari si guarda allo specchio e dice "cavolo, stasera mi sento davvero bella, voglio uscire vestita così perché fa piacere a me stessa, non per appagare ciò che vuole vedere l'uomo e che cosa si vuole trovare davanti", e quindi tutto improntato al far sì che si faccia colpo su una determinata persona, ma per appagare se stessi, non gli altri. Quindi poi c'è, si innesca un meccanismo, oltre poi all'atto estremo di stupro, anche apprezzamenti inappropriati e che non stanno né in cielo né in terra a fare.
Tra l'altro, dopo aver discusso a lezione dell'abuso sessuale, la nostra domanda, mia e di un mio compagno di corso, è stata: ma lo stupro sugli uomini esiste? Ci sono dei casi che sono riportati? Come attesto il fatto che sia avvenuto uno stupro nei confronti dell'uomo? Perché tendiamo sempre a parlare di donne, che sono in realtà la stragrande parte dei casi, il 98%, forse anche diversa percentuale. Comunque sono molto alti. Il problema è che molte volte ci dimentichiamo anche qual è la controparte, ci dimentichiamo qual è la percentuale minima. E, ad esempio, mi è capitato di leggere un articolo dove in realtà è possibile anche lo stupro nei confronti dell'uomo, sia da parte di una donna sia da parte di un uomo. Per quanto riguarda l'uomo, la maggior parte dei casi in cui avviene è tramite penetrazione anale, mentre per quanto riguarda una donna, in realtà è un caso molto complicato perché per l'uomo ci può essere comunque con erezione da parte dell'uomo e ci può essere anche una successiva eiaculazione, quindi difficilmente si riesce a dimostrare questo abuso psicologico, appunto perché la molestia da parte di una donna non viene vista, non viene percepita, e si ha la concezione del, siccome non vai a leggerti gli studi scientifici, c'è cioè la concezione sei andato in erezione, vuol dire che a te è piaciuto. Sfatiamola questa cosa, non è vera, non è vera. Ci sono anche abusi sessuali nei confronti dell'uomo, ci sono diverse casistiche in cui può accadere e soprattutto è difficile dimostrarlo. Tra l'altro mi veniva in mente una cosa mentre stavi parlando, c'è uno strumento di tutela molto interessante che è stato fatto negli ultimi anni, non mi ricordo esattamente con che legge. Se siete vittima di atti persecutori, quindi avete qualcuno che vi sta dietro, vi controlla, vi segue mentre uscite, vi manda messaggini, ve ne manda tutti i giorni o anche più di due o tre, e voi non state rispondendo, potete recarvi dal questore, ad esempio qua a Torino dovrebbe essere in Corso Vinzaglio, e potete chiedere un ammonimento da parte del questore. Il questore ascolta voi, ascolta eventuali testimoni se presenti o persone che conoscono, sono a conoscenza dei fatti. E
Beh, ma a quel punto si possono portare anche materiale visivo, cioè proprio gli screen, le conversazioni.
sì, esatto, in realtà più documenti avete che attestano quello che sta succedendo è meglio. Però potete recarvi da lui, ascolterà le persone interessate di fatti, successivamente chiamerà la persona in questione di persona, soprattutto è uno strumento fatto per magari ex mogli o persone conviventi. In questo modo avviserà che il suo comportamento che sta tenendo non è conforme alla legge e eventualmente successivamente potete fare la querela, oppure potete decidere di fare direttamente una querela come strumento di protezione, perché ricordatevi che va tutto bene finché non va più bene.
Sì, fino a quando non diventa pesante per la persona o che comunque ci si continua a pensare e si inizia magari a sentirsi in difetto e che le relazioni normali, che possono essere in amicizia o comunque nel momento in cui si vuole cercare un ragazzo da starci assieme, cose del genere, intacchino quello che è definita la normalità, cioè parlare con una persona che sia di sesso opposto o comunque dello stesso sesso, che comunque ci si senta in difetto o da un certo punto di vista sottomessi o quasi non all'altezza di parlare con quella persona, sentirsi strani, che si riporta sempre alla memoria avvenimenti strani. Per ovviamente la persona o non conformi alla sua normalità di vita. Ma se io avessi, o io, o comunque tutte le persone che ascoltano questo podcast, dei problemi, si può parlare con qualcuno all'infuori degli amici?
Allora, per quanto riguarda l'ambito universitario, sia l'Università di Torino che il Politecnico di Torino offrono uno sportello di ascolto, che sono 5 incontri in cui si può parlare con una psicologa, che offre ovviamente un supporto, ed eventualmente, in caso di necessità, si può pensare di continuare un percorso con una psicoterapeuta, che è completamente gratuito, offerto all'Università di Torino e appunto al Politecnico di Torino. Basta che cercate sportello d'ascolto sulle rispettive università e lo trovate. Ed è uno strumento molto utile e molto valido. Ci si può rivolgere al centro antiviolenza, il numero dovrebbe essere 1522, e parlare con loro, oppure potete rivolgervi direttamente ai carabinieri e spiegare l'accaduto e spiegare quello che volete fare e come volete procedere. Avete un anno se siete vittima di stupro, siete vittima di violenza sessuale, avete un anno per sporgere querela. L'unica cosa è che la querela non è rimissibile, quindi una volta che l'avete fatta, l'avete fatta. Comunque, ragazze, il fatto che la querela non sia rimissibile non è un modo per disincentivarvi a non denunciare, è un modo per ricordarvi che nel momento in cui andate a far querela, dovete essere sicuri di quello che fate, sia per voi, sia per la persona che avete davanti.
Una domanda, ma violenza sessuale può essere anche qualcheduno che è in giro, ad esempio sulla metro, cose del genere? Adesso non mi ricordo più di una cosa che
Forse te
avevo
l'avevo raccontata
sentito.
io
Mi
mentre
sa di
stavamo studiando insieme.
sì, forse sì.
Sì, no, allora non ho approfondito molto, però c'era il caso di quest'uomo. Deve entrare al metro, era in giro, appunto aveva eiaculato addosso a una donna. Ovviamente ci sono diverse forme di violenza sessuale, non per forza ci deve essere una penetrazione, non per forza ci deve essere qualcosa. Ad esempio, semplicemente una persona attraverso il mezzo cellulare con violenza o minaccia, quindi minaccia o male ingiusto verso la persona, la costringe ad esempio a masturbarsi. Potrebbe configurarsi il reato di violenza sessuale senza che effettivamente ci sia stata una penetrazione da parte dell'uomo o vi sia un atto sessuale da parte della donna. Quindi, nel momento in cui voi avete sospetto o di essere vittima di una violenza sessuale, il mio consiglio è contattare qualcuno, cercare di capire cosa è successo e non rimanete nell'ombra, non rimanete nel non lo so, mi sembra una situazione un po' strana. Informatevi, informarvi non vi costa nulla. Informarmi, parlarvi con qualcuno non cambierà le cose perché non è una querela, però vi può aiutare a fare chiarezza.
Vabbè, dai, la puntata di questo giorno, oggi, finisce qui e salutiamo.
Ciao!
Ciao ciao!